ma questo no, è un cimitero, non lo sapevo, questo è un cimitero ebraico, ci sono rimasto, insomma, è uno strano, no strano, nel senso che è una cosa che mi ha colpito perché non sapevo di questa idea, penso che sia una realtà importante, anche spirituale. Poi mi ha fatto tanto spesso che era per l'identità, quando l'ho visto così messo male, mi aveva fatto un po' tristezza, un po' la dimensione, allora dicevo, chissà che non, in futuro se si poteva fare qualcosa. Allora direi che non tanto perché bisogna essere visibili per forza, fare segni per forza, ma direi che se noi ci prepariamo spiritualmente, questo cammino che avete fatto trova anche forza nella testimonianza, in un segno che diventa anche desiderato, perché non vedo male che sia un segno comunitario di un piccolo gruppo di cristiani che si ritrova nella scrittura, trovare che questo segno sia di pace. Ma pace innanzitutto per noi, se vogliamo, se facciamo, diamo la mano al diverso di religione, diverso tra virgolette, ebreo, naturalmente dovremmo darci noi per noi la mano. Adesso non guardare chi era la mia parte seccaria, insomma, come vedrà poi così la naturalmente se si vuol fare, si parte con serietà, soprattutto nella preghiera, che questa proponeva, no? E Don Agostino vendeva nelle tesi, chiedono in tagli, quindi rendo conto, non si può chiudere, ma se il Signore lo possa anche far reggere la salute che potesse ritagliare anche i tempi, possiamo veramente prepararlo bene in questo momento, così bene, che sia un segno forte, un segno guardante che rimangono alla comunità per anni, 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 anni. Segnano spiritualmente l'esperienza che viene fatta, il figlio, no? Alla fine. Che si muove a nuovo, naturalmente, che inizia con qualcosa di nuovo.
Io adesso non conosco queste. Uno dei segni di collegamento ebrei, credo che vengano valorizzati, soprattutto idealmente in quella settimana lì, che è un giorno appositamente dedicato a questo, che quindi giustamente può acquistare rilievo facendolo diventare questo brano comunque sostenuto, promosso. Io nell'ambito di un'iniziativa di Esesana, come può essere quella del mondo della pace, sarebbe quanto mai bene, insomma. Però è tutta roba da pensare, da preparare questioni, quei momenti che sono quelli più adatti, perché anche fatica stabilire dei rapporti con gli ebrei. Così, a freddo, cioè senza un motivo abbastanza consistente. Piuttosto se si riuscisse a fare una cosa del genere, sarebbe poi avviare qualche libro con dei contatti personali, con le persone eventualmente residenti.
Non è possibile.
Più persone e quindi potrebbe avere anche una costruzione.
Poi una forma la nata che
è anche nella fine di
ancora di minuti, ma ancora
però a parte questo particolare che può essere una delle cose da mettere in programmi, con i sogni da realizzare, quello che io vedo invece è importante è se si può promuovere a livello proprio parrocchiale l'accesso sistematico, catechistico l'alfabetizzazione biblica, perché credo che vada assolutamente promossa in tutti i modi e con tutti i mezzi come una strada maestra della evangelizzazione. Allora non lo so come si può fare a livello parrocchiale per promuoverla finché appunto è possibile, perché io non so come verrò messo nel mio futuro, nel senso che adesso può darsi che il vescovo abbia idee che io ancora non conosco, che mi cambiano l'orizzonte di nuovo, insomma, però finché è possibile credo che andrebbe valorizzato quanto mai, perché sono cose molto, purtroppo molto lente, molto faticose, invece molto importanti, fondamentali e fruttuose quando vengono poi piantate in una comunità parrocchiale di Cesana. E adesso non lo so che cosa si possa fare di più. Io pensavo, ad esempio, che era importante in una parrocchia, se c'è un'iniziativa di questo genere, che vengano coinvolte proprio in maniera promozionale, quindi facendolo con una certa sistematicità, con una certa esistenza, le componenti, diciamo, della vita parrocchiale ordinaria, non so come potrebbero essere le persone che fanno catechismo, come potrebbero essere le persone che fanno consulenza o consiglio, non so come si chiamate, membri del consiglio pastorale, sono più o meno degli operatori, non lo so, a vari livelli, ma comunque degli operatori pastorali, no? Come si devono chiamare, non so. Gli operatori pastorali, chiaramente, se ogni cristiano in quanto tale bisogna che sia alfabetizzato nella propria fede, a maggior ragione penso, no? Ogni e qualunque persona che in qualche modo opera in iniziative di evangelizzazione, di educazione, di comunione tra le persone, di promozione della vita di una comunità. Ecco, non so che cosa effettivamente si possa e come si possa promuovere questa cosa a questi livelli. E certamente è a tavolino una priorità, ecco, quella della strada maestra, come dicevo, quella dell'evangelizzazione, questa via qui. Quindi se si può promuoverla prima di tutto a questi livelli qui, diciamo, più raggiungibili, più facilmente raggiungibili, perché poi quelli che invece non sono raggiungibili direttamente dalla parrocchia, chiaramente lo so, si possono verificare contatti solamente informali, solamente interpersonali. Però almeno quello che si può fare a livello di gestione, di amministrazione, come devo dire, di conduzione della comunità nelle sue componenti operative, immediate, più vicine, credo che vada promosso, perché effettivamente è una strada, questa obbligata per la maturazione degli adulti in generale, degli operatori, degli educatori in particolare, ma nella pratica, cioè questo tavolino a livello dei documenti ufficiali della Chiesa, è stato detto ormai, sono più di 30 anni, è stato solennemente e ripetutamente, insistentemente proclamato, ribadito, però nella pratica delle nostre comunità parrocchiali pare che sia ancora molto marginale, molto episodico, molto così aleatorio, precario. Invece mi pare che a tavolino, a livello dei documenti, ragionandoci un po', invece dovrebbe avere una priorità di sviluppo, di lancio, di spinta, di insomma, no? Starci dietro, insistere, premere, far crescere. Abbastanza ovvia, insomma, ovvia, elementare, come devo dire, l'idea che l'accesso diretto alla rivelazione biblica debba essere un circolo di persone ristretto e elitario, questa idea bisognerebbe non farlo passare assolutamente, bisognerebbe non favorirla in nessun modo, perché l'educazione cristiana per questa via è la via maestra fondamentale, elementare per tutti, non è un club di persone un po' più raffinate o con i gusti un po' più esigenti, no? Che dovrebbe fare questa roba qui. Adesso proprio fondamentale, basilare, appunto alfabetizzazione, come dico sempre io. Quindi, se si ricomincia, bisognerebbe ricominciare innanzitutto in questo modo, cioè interrogandosi, facendo un bilancio e dicendo bene qual è la consistenza, qual è la realtà, qual è l'incidenza nella nostra comunità parrocchiale di una cosa del genere, che cosa si può fare per renderla più sentita, nel senso di che influisce, no? E che quindi va a toccare le basi stesse della vita della comunità parrocchiale. E inserire questa iniziativa quindi anche nell'altro, quel polmone, chiamiamolo così, vitale della vita di una comunità, che è la preghiera dell'assemblea, la preghiera turcica, la preghiera comunitaria, e questo potrebbe essere un'altra iniziativa da vedere come si può fare, come si può promuovere, che andrebbe però combinata in tandem con questa altra maniera di promuovere e di sviluppare una iniziativa di evangelizzazione di questo tipo qua. Si può pensare qualche, soprattutto con la mia presenza, credo che sia molto molto raro, se si riesce a fare, molto difficile, perché io la domenica, i giorni insomma in cui una comunità cristiana si riunisce, io ho una comunità parrocchiale anch'io, quindi almeno quei giorni bisogna sia lì, non è che eccezionalmente, raramente si potrà studiare qualcosa, magari in cui farsi sostituire, fare qualche giostrare un po' sugli orari, non lo so, si possa pensare, però è una cosa così eccezionale, ecco, come devo dire, intanto non so quando si riuscirà a realizzarla, un po' preparandosi per tempo. Quello che però invece credo che non richieda questa, non abbia questa difficoltà, che è legata a me, e sia invece più percorribile, più facilmente percorribile la strada di vedere cosa potete fare per rendere, non lo so, stavo per dire obbligatoria, ma chiaramente non si può obbligare nessuno, obbligatorio nel senso di coscienza, no? Coscientizzazione, almeno a livello della vostra comunità parrocchiale, questa cosa, ecco, questa iniziativa che bisogna a tutti i costi evitare che diventi un circolo non solo chiuso, ma direi specialistico, elitario, appunto, diciamo che ha un hobby o un pallino, come si dice, particolare. Sarebbe veramente controproducente allora se quasi mettesse una idea di questo genere, no? Circolo di gente che ha i gusti un po' più, ha il palato un po' più raffinato e quindi vuole dei cibi un po' fuori dell'ordinario. Se passasse una cosa di questo genere sarebbe veramente dannosa, controproducente. Ci bisogna studiare le maniere per far passare anche per vari canali, vari modi, il messaggio contrario, cioè il messaggio che questo invece è un passaggio obbligato della maturazione della coscienza cristiana, un passaggio obbligato quando è passata alle scritture e l'educazione permanente all'ascolto delle scritture. Ecco, che cosa si possa fare in questa direzione, che penso non richiedano nell'altra più difficoltà operative, che cosa si possa fare, perché voi qui, io quel che vedo è questo, che muovere o smuovere le nostre comunità su questo terreno è molto difficile, nonostante, ripeto, tante ufficiali raccomandazioni, la pratica è ancora molto molto, molto piccola, molto povera, molto precaria. E allora mi sembra una direttrice, una linea maestra proprio, fondamentale, prioritaria, principale della pastorale di una comunità parrocchiale, questa via del evangelizzazione. Non so se fate degli incontri per genitori, per esempio, dei bambini che frequentano.
Forse li avete la prima volta.
Se li avete in modo stabile, anche lì io farei una specie di campagna proprio sistematica di invito, di spiegazione, di lancio, di promozione di un'iniziativa di evangelizzazione di adulti, come potrebbe essere questa. Cioè cercherei le vie, tutte le vie possibili o praticabili, percorribili nella nostra situazione attuale della comunità cristiana per fare decollare, per fare partire, per fare crescere, sviluppare una cosa così. Questo mi sembrerebbe il primo obiettivo che bisognerebbe proporsi in relazione a questa cosa che cominciamo a fare. Anche perché, ripeto, non lo so fino a quando e se avrete sempre la possibilità di una assistenza diretta o frequente come quella che avete avuto fino adesso, che a mio avviso rispetto alla maggior parte delle vostre comunità cristiane è diventata un privilegio notevole. Non so se lo avete inquadrato in questa maniera, ma non è è una cosa che hanno parecchie comunità cristiane o che frequenta, quindi anche in questo senso andrebbe valorizzata al massimo, ma non lo so perché, che devo dirvi, io vedo le difficoltà da me dappertutto, non solo qui, dappertutto dove sono stati, tanti altri tentativi di questo genere, la difficoltà di smuovere le comunità cristiane su questa strada che poi è obbligatoria, dicevo, è obbligata, è indispensabile. La vedo la difficoltà, però non credo che ci si possa rassegnare. Non credo che si possa dire si vede che di così non si può fare, non credo che si possa rassegnare assolutamente. È una roba troppo urgente e troppo fondamentale. Dire. E poi in prospettiva futura, ripeto, ancora più urgente e ancora più fondamentale, perché sapete che non avete più questa possibilità, cosa fate? È una parentesi che chiudete lì, oppure è una roba che assolutamente non può morire per motivi di coscienza? Allora dopo? Come? Dove? Quando? Con chi? In che maniera? Con che futuro? Con che strada? Vi dicevo già negli anni scorsi, anche l'anno scorso, no? Bisogna cominciare ad attrezzarsi e a procedere con per questa strada, con una specie di azione di coscienza, anche se non avete, pensate di non avere a disposizione un'assistenza diretta, ricordate come questa cosa ve l'ho detta anche negli anni scorsi, provate a procedere perché bisogna imparare, perché bisogna trattarsi, perché è una cosa permanente, da far diventare permanente, obbligatoria. Si resta una di quelle cose nazionali che si mettono in archivio oppure in museo, ma non serve a fare quello di cui abbiamo più bisogno, che è quello dell'evangelizzazione. Il compito primario, assolutamente primario, dell'evangelizzazione o rievangelizzazione, come dice il Papa, delle nostre comunità alle soglie del terzo millennio, come dice sempre lui, no? È una svolta che sarà cruciale, decisiva per le sorti del cristianesimo nelle nostre vecchie comunità europee. Penso che dobbiamo dire che cosa e come procedere in questa direzione qui, con queste linee, con queste inquadrature. Sembra ovvio, come devo dire, no? Che tanto bisogna attrezzarsi e prepararsi in questa direzione qui.
Io penso che fin quando abbiamo la possibilità di alimentare, cioè di continuare ad alimentare quella formazione che finora abbiamo avviato, sicuramente ne approfittiamo, e nel contempo, cioè contemporaneamente, si dovrebbe riprovare quello che l'anno scorso avevamo cominciato, tentando di fare insomma, qualcosa da soli, cioè senza aspettare il momento di trovarci per forza maggiore da soli, cioè visto che in questo momento è ancora possibile fare dei passi insieme, fare quei passi e contemporaneamente muoversi anche tentare di fare dei passi in autonomia, autonomia vigilata in qualche modo, ma insomma in ogni caso dal momento che se tu puoi venire un po', insomma quello che puoi quest'anno, di continuare ad allargare un po' l'orizzonte che abbiamo cominciato a percorrere, qualche cos'altro, cioè con qualche altro testo, con invece per quello che riguarda il coinvolgimento di altri, io penso, a me pare che da parte nostra non ci sia stato mai, cioè, questa chiusura, nel senso che è stato sempre detto insistentemente anche a tutti, soltanto che è un po' un circolo vizioso, nel senso che se uno non ci mette il naso dentro non riesce a rendersi conto quanto è importante, quanto è bello, quanto diventa vitale, insomma, questo tipo di alimentazione spirituale che uno ne ricava. Cioè, se uno non ci mette il naso dentro non se ne rende conto. Quindi la difficoltà più grossa è quella di far fare il primo passo alle persone. Penso che molti non ci hanno mai provato, cioè perché magari hanno ritenuto che fosse una delle tante cose per cui si passa il tempo, si farà.
È un guaio, secondo me, finché resta l'idea che è un optional. E magari un optional di lusso, questo. Finché resta questa idea qui.
È un lusso di cui tutti avrebbero potuto permettersi, perché.
Però vedi, io quando posso parlare per solo per la mia piccola esperienza, quando sono arrivato ho provato che questa ricchezza già c'era, quindi io venivo da una comunità a Fermiano molto grande, con grande possibilità, e dove questi tentativi sono nati e morti su se stessi, nati e morti, come, scusate il termine aborto, ma in realtà era così, con grandi intenzioni di fare. Perché proprio che quello che dici tu è vero, cioè il fatto che è quasi un lusso, che cioè no, è per pochi studiare la scrittura noioso, stare lì a discutere sul Santo Evangelio, sulle scritture è una cosa impraticabile, non è affatto divertente. E a voglia non dico altri a insistere sui catechisti, con una comunità di almeno 30-40 catechisti a spingerli a venire possibili, infatti possibili, non ero mai trattenere catechisti, ma da persone che venivano con caparbietà. Quindi quando sono arrivato, subito, purtroppo ero ancora in permanenza di acquisizione di dati, perché ancora sono universitario, quindi di conseguenza so benissimo che ogni discorso che è speculativo di vario ordine si parte sempre dalla scrittura, non può non essere questo. Non posso, nella mia liturgia sempre ho rivendicato questa autonomia, ma c'è il discorso, non so se è sufficientemente, c'è una sorta di solitudine, poi alla fine anche te che parli anche dall'ambone o dall'altare e dici guardate che questa è veramente un lusso, cioè di più di una volta, è veramente avere una persona qui che, fratelli carissimi, rendetevi conto che è una cosa importante, è parte di noi. Anche quando si fanno con i catechisti, ma cosa spesso e volentieri, di spingere, sentiamo quella sorta di sordità quando ero laico, che magari neanche io andavo, cioè quando ero ragazzino, ero catechista, almeno all'inizio dei primi anni. Può capitare al catechista, però quando uno fa la carica, no, io sto parlando di insegnanze, nessuno vuole rinunciare a quello che, adesso non voglio indicare la carica, faccio un esempio, potrebbe essere volontariato, no, perché bisogna stare attenti, o volontariato, o picco pallino, o altro, e non ci si rende conto che poi alla fine bisogna meditarle queste cose, da dove arriviamo, da dove partiamo. Il nostro fare nasce da un essere, cioè nasce da una conoscenza che esista.
Non c'è una questione per tutti gli operatori pastorali di qualunque genere. Noi rischiamo di fare della buona volontà, basata nelle verità e le buone intenzioni, però non una vera e propria, non con delle motivazioni specificamente religiose, specificamente cristiane, il che temo che nel lungo andare, nel lungo termine, o anche forse nel medio termine, sia molto pericoloso, controproducente, perché rischierà di far nascere la domanda, ma il volontariato esiste anche senza bisogno della fede. E allora la fede che cosa si riduce? A un superfluo? Questo è andare verso la nullificazione, l'azzeramento della testimonianza cristiana. Se il volontariato o la caritas, per esempio, è un'istanza naturale e che può maturare tranquillamente o altrettanto bene anche nelle persone che non sono praticanti ma nemmeno credenti, allora uno, alla fine, per essere coerente, deve domandarsi: ma allora la fede è cosa c'è? Che senso ha? E credo che questo andrebbe a tagliare le gambe proprio alla professione di fede cristiana, anche nelle sue forme minimali, che può avere basandosi solo sulle esortazioni. Ecco, io credo che anche la nostra pastorale sia molto carente da questo punto di vista, cioè, sia stata molto esortativa, o sia ancora molto esortativa, cioè molto basata su esortazioni a fare questo, a fare quello, a darsi da fare qui, a coinvolgersi di là, ma molto meno preoccupata dell'evangelizzazione, dell'annuncio, dei fondamenti e quindi della fondazione della professione di fede. Guarda, un'iniziativa come questa invece va direttamente a questa radice, come avrete già fatto dai passati, da quello che avete visto, va direttamente alla radice, proprio dritto. È chiaro, più le radici vengono approfondite e più cresceranno i rami poi e i frutti, verrà poi da sé, verrà di conseguenza, voglio dire. Però è un lavoro come quello delle radici sotterraneo, quindi di tipo non appariscente, di tipo non immediatamente produttivo. E allora veramente strategico, a mio avviso, grave, fondamentale. Adesso qui io non so voi che cosa pensate o potete fare per smuovere un po', cioè, prendere l'occasione di un nuovo itinerario, di una nuova tappa, per smuovere le acque, per dare un po' di stimoli alla comunità cristiana per questo suo bisogno primario e fondamentale dell'evangelizzazione.
Io almeno già dall'anno scorso, non so se tu sei a conoscenza, abbiamo iniziato questo cammino anche dei centri d'ascolto per i tempi forti, in cui quasi tutto parte un po' anche da questi primi approcci alla Sacra Scrittura, perché si parte sempre dalla Sacra Scrittura per ogni tipo di discorso evangelico, insomma. E questi centri d'ascolto che hanno avuto luogo nelle varie zone parrocchiali, no? In tutta la diocesi, alcune parti l'hanno accolto, insomma, come primo approccio, diciamo, proprio per far capire l'importanza e la bellezza anche dell'incontro sulla parola di Dio, no? Vari testimoni, varie testimonianze che davano la luce a questi testi, insomma, che si affrontavano. Ecco, già io penso che questo nei tempi forti, se potesse addirittura le persone, adesso se vado sempre nel concreto perché poi la possibilità, oltre alla possibilità di chiedere ai catechisti in una maniera forte, obbligandoli non risolvo niente, ma invece facendoli capire con forza che è quasi un obbligo che vengano, io direi che possiamo farlo con più forza, almeno la mia persona lo può fare questo qui. Certamente però noi possiamo dar vita in vari momenti, far capire e certamente far anche portare a più strati dei nostri fratelli, dei nostri parrocchiani, questa dimensione. Allora perché no? Accompagnato laico da me o da altri, nei vari tempi forti possiamo anche entrare in queste situazioni in cui varie famiglie possono ospitarci per una discussione per, su vari temi, ma come posso dire, dare una specie di antipasto, tra virgolette, ma non solo dare una specie di antipasto di quello della Sacra Scrittura, perché c'è gente che non ha mai sentito, non ha mai letto a casa sua un brano di Vangelo, ci siamo accorti durante le settimane vocazionali, che praticamente è stato solo una lettura della Bibbia e nessuno sapeva di cosa stava parlando, per dire magari gente che andava sempre in chiesa e quando va in chiesa non ascolta assolutamente, c'è anche questa realtà, la nostra comunità,
sì, comunità sì,
è una realtà, invece lì finalmente parla di cosa? Di un brano biblico, si parla di un brano biblico, e la gente rimane stupita di quanto si è divertita quella settimana, cioè quella giornata, quella serata, spesa, messa in quella maniera, quindi a diversi livelli di possibilità per far conoscere poi questa realtà arricchente, si può fare in due dimensioni, una all'interno nostro, soprattutto per cui per me il fatto dei catechisti è quasi inevitabile che dovrebbe venire, inevitabile, l'ho sempre detto all'ultima riunione, io desidero, lo desidero, ma non perché lo desidero, perché è una cosa bella per loro, bisogna adesso vedere in quale maniera, vedere quando tu ci puoi essere, o se c'è qualcuno anche dei laici che possono portare direttamente un contributo fattivo ogni 15 giorni o 20 giorni, quindi così si può fare, non è un sacrificio, è mettere tempo alla propria formazione. D'altro canto non mi immagino, in 3 anni, quando sono arrivato, qui non c'era catechismo, cioè il catechismo del mio predecessore, pur valido nella sua santità, per carità, nessuno, però non era catechismo cioè non si faceva il catechismo secondo le regole che fanno delle parrocchie, cioè con un sistema didattico, con degli obiettivi, con delle acquisizioni. Iniziamo da 2 anni, 2 o 3 anni. Il primo anno per me è stato un adeguarmi al mio predecessore. In questi 2 anni si comincia a provvedere a questo. Per la prima volta l'anno scorso abbiamo catechisti giovani, tutti quasi, tutti inesperti, ma con tanto desiderio di fare bene. In 3 anni, cioè, almeno per dirti giusto, per renderti conto un po' della realtà, la realtà è molto in crescita, estremamente in crescita, ma fluttuante, anche, come posso dire, è in crescita, fluttuante, però anche con grande disponibilità, ma disponibilità sempre di orario, perché sono anche i ragazzi, stasera sono venuti al canto, non è che ci vengono, a me mi ha colpito una cosa Fermignano, abbiamo fatto la scuola di preghiera, tutti quanti dicevano che venivano, la scuola di preghiera erano i 10 stavolta, subito dopo c'era una riunione per fare il regalo a Don Pippo, ce ne erano 50, quindi non bisogna neanche stupirsi di come sono fluttuanti anche i ragazzi stessi, di quelli che hanno, anche, ripeto, io ho in luce la mia parrocchia che mi ha dato la fede, perché è stratificata, ha avuto pastori forti, grossi, che hanno sempre contribuito, che certi non ci hanno creduto, eppure questa realtà della Sacra Scrittura sembra che lascia i refrattari. Io la prima volta che devo dire in diocesi, nessuna nostra parrocchia c'è una realtà del genere, tranne a Sant'Angelo, che fanno sui salmi, lo fa il parroco, un corso sui salmi, ma sono tutte anziane, cioè gente anziana che va, sono 60, ma sono gente anziana, adesso per carità, ma non voglio, ma è come mia madre, cioè gente di 60-70 anni, i giovani, non fanno, invece anche i giovani devono entrare in contatto con questa preghiera santa, capito quello che ti voglio dire io?
Cioè, direi non, soprattutto bisognerebbe cercare di coinvolgere i giovani in questo cammino, adesso quando si dice giovani, intendere giovani già grandi, chiaramente, finché sono adolescenti non si può proporre loro fatica, qualunque tipo di proposta educativa, quindi si fatica a fare una proprio robusta. Però se uno già comincia ad avere alle spalle, non so, cose come la scuola di preghiera, queste persone qui, oppure catechismo, che si prestano a fare catechismo, oppure che sono operatori di, in qualche maniera per la al servizio di altri, nella propria comunità, questa gente qui bisogna che approdi un giorno o l'altro, più prima possibile, alla presa di coscienza che loro devono nutrirsi di questo cibo, imparare a rompere la corteccia di questo cibo e a nutrirsi della sostanza che ci sta dietro. Ma è un passaggio obbligato, non si può dare l'illusione che questa strada, soprattutto ai giovani, che questa strada non debba essere fatta da loro, ma anche perché ci vorrà un po' di tempo per rodaggio, quindi ci vuole un po' di tempo per rodarli, però se si riesce a metterli a contatto diretto con la rivelazione, credo che a quel punto ci si può attendere di tutto, insomma, sia la preghiera come scelta di vita, sia la testimonianza come scelta di vita, sia il ministero, sia... Allora queste cose hanno il terreno su cui piantare, se non c'è questo terreno, ho paura che è come cominciare a piantare una pianta dai rami, no? Cominciare a dire, adesso intanto cominciamo a parlare di rami, di frutti, poi vedremo, e poi si parlano questi piccoli. È una roba campata per aria, un giorno o l'altro penso che ci si accorgerà che non ha le basi, non ha le motivazioni e quindi resta rachitica, o finisce oppure resta rachitica e paralizzata, e così. Questo credo che sia, non perché lo dico io, perché io mi dedico magari a questo tipo di apostolato, ma non per questo motivo, per un motivo più fondamentale, cioè che si tratta effettivamente del fondamento della nostra fede. Allora bisogna proprio trovare la maniera, in tutti i modi, insomma, proprio opportune e importune, come dice la lettera di San Paolo a Timoteo, no? Proprio trovare tutti i canali e le maniere per arrivare a un obiettivo così, perché è assolutamente imprescindibile. Adesso se si hanno dei catechisti giovani, per esempio, può essere più facile portarli a coscientizzarsi, cioè a dire, insomma, questa roba deve essere un'opzione, una scelta di vita, come la preghiera. È una cosa dura dire, ad esempio, a dei ragazzi della 20 anni, insomma, che devono imparare ad attrezzarsi con la preghiera come con le scarpe e con l'impermeabile, insomma, con l'attrezzatura. E però se non arriviamo qui, credo che possiamo scordarci di fare la comunità tutti, insomma, nel futuro, perché senza preghiera non dire nessun tipo di autentica vocazione cristiana, che gli manca il fiato, manca il respiro, e così pure senza educazione della fede.
No, no, infatti io penso che mi trovi d'accordo, perché l'anno scorso, cioè, da questo punto di vista dei ragazzi, in 3 anni, cioè, mi sembra, cioè, e gli adulti forse anche non vengono per sé, perché 13 di questi voracci hanno fatto un cammino di preghiera fedeli più di gli altri, 13 hanno seguito anche nelle scarpinate a Carignano, e quest'anno hanno iniziato, erano quasi come quelli degli episcopi, erano in 14 qua, era sul cammino della preghiera, anche quelli su brani biblici, preso come era fatto anche quest'estate sulla figura di Giuseppe, la patriarca Giuseppe, insomma, lo stesso anche adesso, anche nel cammino che facciamo negli incontri del giovedì, è sul credo, quasi tutto ripreso naturalmente dalla scrittura, perché se no non si può fare un discorso reale. Però, cioè, in 3 anni io ho avuto della gente che non è che ti ho avuti da bambini 6 anni e tiri su, quindi hanno anche una confidenza e tempo di dire, oh, vieni, fai questo. Sì, per carità, mi vengono fin troppo, perché anche per quel tempo che io gli posso dedicare, che io sono limitato, sono pochissimo in sede, pochissimo che giro come la donna prima, e quindi braccio, io sinceramente quando vengo mi sento quasi anche in disagio di poter chiedere a volte anche alle persone, dico, quel tempo formativo in cui ci sei, vuoi che oddio, sei tutto per loro, e non è che incominci a dire fa questo, fa quest'altro, e anche questo è il limite, purtroppo anche, ma però per quello che è, almeno si può potenziare senz'altro, io penso che quello che dici tu è vero, cioè è anche nei miei obiettivi dall'inizio, che è un miracolo che ancora questa realtà va avanti, di non abusare della provvidenza, questo mi sembra evidente, ecco perché da questo punto di vista ci dobbiamo muovere anche noi per una sensibilizzazione, per far sì che i catechisti si formino e anche, soprattutto gli adulti. Di avere dei incontri di vario genere, anche lì si è sempre partita la scrittura, sempre, anche se, ripeto, non è che si è fatto una risonanza o studio o un'analisi del brano, ma naturalmente l'analisi è fatta per una delle cose che dicevo, chiaro che si faceva, però non sistematica. Anche perché questi, cioè, il discorso è sempre questo, che bisogna gradatamente abituare e rendere conto alla gente che questo è il cammino, bisogna preparare una condizione che i più non hanno, la condizione di ritrovarsi e gradatamente di inserirli in questa realtà di questo cammino biblico che è indispensabile. Senza essere noi, cercando di essere più
presi. Perdono,
Domandina
di no,
grazie.
Ciao. Questo io penso che sia
tu dici, scusa, di inserirlo e eventualmente di togliere qualche messa, inserire. Non ho capito bene allora.
No, io dico solo questo, che quest'anno c'è per telefono, mi sarebbe piaciuto dare una sottolineatura forte di comunione con, appunto, un po' per sfuggire al discorso, come diceva
Agostino,
cioè una serie di gnosi, cammino laterale, che possa essere un segno anche per la cosa. Avete visto che quando si fanno un segno, la preghiera per la Bosnia, in un giorno, alla fine la gente è venuta, perché ha capito fortemente, quando l'avevamo fatta, come rifaremo un'esperienza del genere, che ha capito che lì c'era il cuore quella fine, ognuno l'ha fatto come poteva, anche se aveva il sussidio, il piccolo sussidio che si era dato, no? Per aiutare la preghiera anche personale, però ha capito che c'era il cuore. Allora io credo anche a questi segni che noi abbiamo bisogno di seminare, può rendere visibile, perché è anche vero che io lo dico, che noi lo diciamo, che però non basta questo, bisogna rendere conto che questi segni siano visibili più che mai a tutti. E allora penso che la liturgia sia un veicolo principale, insomma, in cui, ecco, ho detto mica sempre, con Agostino, cioè voglio dire, se fosse libero nei momenti importanti anche della Santa Liturgia, come l'Avvento, adesso Quaresima, o in preparazione del precetto pasquale, sarebbe un regalo grosso, insomma, della sua presenza, si può togliere, ho detto, alcune messe che si può togliere, e netta una messa quando lui è libero nell'orario in cui è libero, dire oggi, mesi prima si prepara, perché poi capita che c'è il notiziario, non dice la notizia, ma se io mi preparo le settimane prima a dirlo, tutti quanti lo sanno, si vede bene il cartello, si dice questa messa, questa ci prepariamo, non è togliere messe, ma ci prepariamo a vivere una liturgia che sia segno di qualcosa. Allora, piano piano, io dico, quella è una cosa, ma di una serie di cose, se noi, per esempio, anche adesso durante l'avvento riusciamo a fare dei centri d'ascolto, anche selezionando alcuni temi che sono stati anche tipici anche di una cosa che più si sente anche per far crescere questo desiderio di svuotare il frutto della corteccia, entrare nella colpa, intanto però bisogna anche che la gente si renda conto di quello che è. Allora, da tanto che l'idea che la mia gente, la mia parrocchia non conosca neanche il Santo Vangelo, l'anno scorso obbligando i ragazzi, obbligati i catechisti a leggere il Vangelo, la maggioranza, nessuno aveva mai letto il Vangelo interamente, almeno una pagina al giorno, questo è l'obbligo che gli ho dato. Intanto lo leggono, l'acquisizione della lettura già è anche un primo livello. Noi abbiamo catechisti che non hanno mai letto il Vangelo, ma non è sono i miei, ma anche ci piace, non è che voglio
essere. Sì, questa è la cosa che vi dicevo prima, che veramente a lungo andare può essere molto dannosa se non vi portiamo a dei cammini di formazione per loro, finché a loro volta siano capaci di fare
l'evangelizzazione. Certo.
No, veramente. Quello che noi chiamiamo catechismo, poi si riduce a qualcosa che è molto alla questione, no? Può produrre quello che... Non si tratta di una produzione che deve essere programmata, però insomma una cosa è che ci sia un minimo, magari anche più di un minimo, di fondamenti, è una cosa che i fondamenti non ci siano, tanto non è la stessa cosa avere in un ruolo così importante come quello degli educatori religiosi, avere delle persone che a loro volta hanno dei cammini di formazione, oppure delle persone che vanno lì per buona volontà e poi fanno quello che possono, temporaneamente, danno una volta qui, una volta là, inventano qualcosa, cercano di in maniera di portare avanti un corso. Non è certamente la
questo lo fanno anche perché voglio dire adesso un minimo di formazione da 2 anni si fa perché abbiamo anche un programma per i catechisti, però cioè, voglio dire a livello catechistico adesso si volge all'ottimum perché abbiamo una linea, loro si vedono, hanno anche delle lezioni di formazione, di apprendimento, però quello che ancora non c'è è il primo livello, cioè il desiderio di aprire, di acquisire il Vangelo, la Sacra Scrittura come termine e ultimo, questo è il discorso. Perché a livello di catechismo, come di insegnamento, secondo gli obiettivi anche quelli che fa la diocesi, da noi possiamo anche stare tranquilli, ma quello che io non sto tranquillo, e non posso stare tranquillo perché lo vedo anche, adesso che ho fatto, sto facendo questo corso, credo che è un po' più necessariamente più intenso, ci sono riferimenti biblici anche del magistero, è chiaro che questi te li dicono, ma te li dicono tutti, cioè non interessa affatto, perché sono troppo digiuni da tutto questo. Quindi io sinceramente da questo punto di vista mi domando se è vero che i catechisti, questo è chiaro che bisognerà arrivare, ma tutti gli adulti voglio dire che più o meno vivono un'esperienza concreta nella mia chiesa, nella mia parrocchia, perché avrebbero anche più tempo libero, magari qualcuno è casalinga, qualcuno perché non viene, non si vuole educare, che gli basta quel rosario, quella preghiera fatta in fretta, quella messa veduta più o meno fatta, è finita lì, E purtroppo è questa, la brutta realtà è questa, cioè il cristianesimo è confinato nelle mura domestiche.
Dunque io penso che se adesso si dovesse ripartire con un altro itinerario, non lo so, questo Agostino ancora non ce l'hai detto, cioè che tipo di itinerario eventualmente si può fare compatibilmente col tuo tempo, cioè se si parte con un altro itinerario, cioè diverso dai Vangeli, degli altri quattro Vangeli li abbiamo fatti, quindi penso che eventualmente si farà qualcos'altro. Si potrebbe riproporre la cosa come se fosse nuova, cioè come se fosse nuova per la prima volta, nel senso di rifare l'invito caldo, caloroso e motivato a tutti indistintamente, come si è fatto un po' nei primi anni. Dopo, di fatto, insomma, il gruppo si è costituito in un certo modo, e anche se si è continuato a dirlo, perché tu hai continuato a dirlo, no? Ogni volta, ogni anno quando si è ricominciato, e anche ogni domenica ad avvertire quando c'erano questi incontri, però di fatto ormai era quasi scontato che continuavano quelli che avevano, che si erano messi in questo cammino, no? Adesso si potrebbe riproporre la cosa di nuovo, cioè con la stessa energia, con la stessa novità della prima volta.
Daniele, scusate, mi è venuto in mente un'altra cosa. Parte dei genitori che fanno i sacramenti dei figli, possiamo senz'altro fare una... Siccome tanto si fanno questi tre o quattro incontri, perché li devono fare per la preparazione del sacramento, perché è un obbligo, li costringi, allora vengono, e c'è un numero, avete visto, c'era un numero consistente. Ora bisognerebbe pensare se è possibile in quel momento, se può essere sede anche di una catechesi di questo genere, oltre a quella, se può essere una catechesi anche di questo genere, una preparazione al sacramento.
Ma non lo so, il sacramento per gli adulti, perché accompagnino anche loro i bambini e non li mandino come orfani delle cose che poi gli adulti non fanno. Questa si può fare e credo si debba fare comunque, ma che sia il minimo possa prefiggersi in questi incontri esistenti. Però la cosa che io pensavo era di proporre proprio, di caldeggiare, di illustrare, di descrivere e quindi di far sentire, coscientizzare proprio come necessità. Non soltanto la decenza minimale di una celebrazione sacramentale dei figli, che non può che essere accompagnata da una partecipazione familiare, ma proprio di un cammino di fede per loro, per gli adulti, e che quindi quelle scadenze, chiamiamole così, convenzionali, come sono i sacramenti, far sì che servano a destare o a ridestare o a smuovere il bisogno fondamentale di un'educazione cristiana per loro, non tanto per, e non solo per accompagnare i figli, quanto per loro stessi, per scoprire che dal punto di vista religioso gli adulti sono a zero. Noi parliamo di catechismo dei bambini, ma forse è più importante parlare di catechismo degli adulti.
Quindi io
arrivare a questa coscientizzazione qui, o utilizzare quelle cose per, in questa direzione, di modo che a volte i dati si stanno, nella stessa direzione, omogeneamente, fortemente, serva anche questo a dire, insomma, io degli adulti mettono in cammino per coltivare la loro professione di fede con delle iniziative ad hoc, e quindi sono degli analfabeti dal punto di vista cristiano, non possono essere degli educatori dei loro figli, ma non possono neanche salvaguardare la fede per sé, perché gli manca.
Io adesso almeno così fortemente lo farò sentire anche nelle sedi separate a seconda delle sezioni, almeno della Caritas, poi dei gruppi, lo sottolineerò con forza, qui lo prendo come prima mia responsabilità. Però è anche vero che, carissimi, anche voi che ci siete, dobbiamo far leva, almeno nel circolo delle persone che conosciamo, di far capire che questa è una cosa importante per loro, perché perché siamo anche noi che, cioè da come viviamo noi, da come siamo noi, che questa cosa che ci migliora fa sì che altri ci seguino, perché se non c'è nessuno, cioè, non dire, io credo anche molto alla testimonianza di chi fa un, che vive questa realtà, perché se è una realtà che ci arricchisce si vive anche, allora voglio dire, dobbiamo anche cercare, anche nel nostro piccolo, cercare di farci forza, di venire fuori, di cercare al più che si può la testimonianza all'interno della comunità, per come noi possiamo farlo, ognuno nel suo, nei suoi ambiti. Questa è una condizione, a me non mi sembra. Io penso adesso Claudio e la Cristina, io penso che se Claudio e Cristina sono stati un po' maturi di poter fare anche delle scelte, anche perché hanno fatto un'esperienza del genere, un'esperienza arricchente per loro. E loro sono quelli che guardano e aiutano per il post-crisi, ma cioè, credi che queste sono realtà che non erano inesistenti. Sono piccole cose, ma noi siamo una comunità piccola, però io mi aspetto di, cioè, gli adulti che ci sono devono essere visibili, cerchiamo questa visibilità, dal canto mio io assicuro questa, cioè, questo desiderio ce l'ho anche io, cerchiamo insieme questa visibilità. Finché che per quanto è possibile, non posso prendere come impegno, ci mancherebbe.
Secondo me è importante,
no, questo io posso anche prenderlo come impegno.
Non tanto
cioè,
per no, certo, voi, ma per quelli
guardate
che
vengono per se, se, io ripeto, volevo far decollare questi centri d'ascolto per avvento e per i tempi forti, questo qui lo farà lo stesso in più e sarà un altro veicolo in più. Ma se voi credete in quello che posso, ci sono. Sapete, anche io purtroppo sono vincolato da scuole di preghiera e porto avanti io in tutta la diocesi. Quindi in realtà qua non ha. No, ma per prima io mi sento che nella mia comunità queste cose io mi prendo la responsabilità di farlo anche io. L'importante è che voi però avete la coscienza anche di fare un cammino personale, cioè io sono con voi e per voi, ma voi siete il Signore, siamo tutti pecore, il pastore è uno, cioè nel senso che io ci sono come presenza, ma sarebbe bello che insieme facciamo questo percorso, cioè, non come sempre succede in diocesi, finché quando è ora di scaricare al prete, cioè non in questo senso che voi fate questo, però che tutte quante poi alla fine le porta avanti il prete. Cioè, prete è presente e deve dare il suo contributo, però
è una questione che io non mi sento proprio in grado, non
no,
mi
no,
sento,
ma per quello che io
la preparazione,
per quello che io posso, totale adesione, perché questa è una delle mie prime responsabilità di fronte alla Chiesa. Se non serviamo la parola, come serviamo? Direi una sfida.
Noi potremmo insistere un attimo anche io devo dire, per esempio, forse non abbiamo mai insistito l'esempio di
noi la possiamo, però vedi, i cavallini non si spostano.
Possiamo spostare noi?
No, 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 ma adesso non so. noi comunque non abbiamo insistito.
Ma io sì, ma no, ho insistito su chi doveva assistere.
Beh, su io non so,
insisto in tutti i catechismi, ho fatto certe. Dopo diventi anche ridicolo. Ma che a volte anche ridicolo, perché persona per persona ho chiesto ai catechisti anziani, sia di Cavallino che di Gadana, che io trovavo questa cosa come basilare. Alcuni di noi hanno fatto anche il corso sia per assistenti, per accoliti, per tutte queste storie, però alla fine neanche in diocesi hanno fatto un percorso biblico, capisci? Che in diocesi, tu, no? Come anche te, lui che viene da diacono, mi ha detto che già sono preparati, non hanno fatto nessun cammino biblico. Ha fatto il cammino del commento, un commento sul documento. Capisci che diventi ridicolo? Pretendi parrocchia quello che il
ma
vescovo
che,
non vuole.
Quello che mi sembra più grave è che nel nuovo percorso, che nuovo, quello promosso adesso, che ancora deve partire, non c'è un percorso biblico, nemmeno minimo. non massimo, nemmeno minimo. Allora per chi fa questi programmi bisognerebbe che in qualche modo si rendesse conto di
prioritario, cioè il discorso biblico è prioritario per fare un discorso sul magistero, per fare un discorso sulla morale, fare un discorso sulla dogmatica, su tutti i discorsi vari della Chiesa. Si parla sempre della scrittura, si parte dalla scrittura e poi su. Ma la scrittura è basilare, è della base.
Allora, tu avrai visto, tanto penso che il direttorio l'avrai visto, quello che chiamano direttorio. Non c'è niente sulla parola di Dio, né del Nuovo né dell'Antico Testamento, non c'è niente sul magistero sociale della Chiesa, niente. E poi da lì si dice devono partire, da lì devono nascere i catechisti per gli adulti. Non lo so che cosa questi catechisti per gli adulti dovranno. No, perché questa è una cosa grave, perché è la preparazione per i futuri laici.
Poi volevo dire anche il fatto di fare il possibile, tutto che ci viene dato parole, non possibile è impossibile, insomma, cioè di fare che non avrei paura anche di essere eccessivo nell'esistenza. Nel senso che ho visto che è andato giù a Trasanni, sfinisce proprio i genitori dei ragazzi di Sant'Ambrogio. Lui è praticamente obbligatorio, da quello che ho capito. E però io, siccome sono invitato a noi a partecipare a qualcuno di questi incontri, ho visto che è obbligatorio o non obbligatorio. Questi posti di genitori vengono e rimangono bene, cioè alla fine l'ultima volta che siamo andati mi ricordo alcuni genitori avevano espresso il desiderio di impostare un cammino biblico costante, cioè sistematico in parrocchia, per cui a volte anche questa insistenza eccessiva che in fondo non è mai eccessiva perché i sacramenti sono otto cose, non è mai eccessiva perché tu non puoi dire eccessivo obbligare, mica è obbligato nessuno, non è obbligato neanche a fare i sacramenti, è tutta una cosa di Dio. Il sacramento comporta un cammino, questo è il cammino, e puoi farlo, è obbligatissimo, uno può fare il sacramento, non farlo, ma non è obbligato, però sì, c'è una meta, c'è un cammino, il cammino è questo, avete volete fare i sacramenti, cioè, lui in pratica li obbliga.
No, perché però dopo
io ho sentito
mi pare cioè lì è purtroppo non siamo a questa realtà, io non voglio una comunità dove il prete decide, io preferisco che magari certamente saremo di meno, ma chi viene liberamente viene non perché io faccio questo c'è, questo c'è, questo non c'è, può essere utile, però è importante questo perché voglio dire tutte le realtà c'è il prete, tutte le io sono orgoglioso che la mia comunità sia nella sofferenza che non, perché c'è una parte di sofferenza e di non, che alcune cose vanno avanti, sono libere, ma perché ci sono delle persone concrete che si sono prese la responsabilità di portarle avanti in nome della carità. E questo è il discorso di maturità nella fede, che poi vuol dire l'uno e l'altro vanno insieme, la testimonianza dell'Emma. Silenzio, viene, ascolta, fa quello che può fare per la sua chiesa. Quanti adulti che vengono, dico, della carica sugli altri, ogni volta che lo dico, vengono da questa idea, viene, se non viene vuol dire che non accade niente.
Posso dire, ad esempio un consiglio pastorale, cioè, è possibile che quelle sono persone lì che sono sbagliate, che non solo non vengono più, ma non vengono più, e sono pastori, cioè collaborano alla pastorale.
Anche pastorale collabora, infatti anche il pastorale collabora, è questo il discorso.
Allora voglio dire, io molte persone le ho conosciute al pastorale, io l'unico posto che frequento pubblico.
Cavallino però.
Mi fai per dire sì, dai.
Ai confini, è 40 anni, è la prima volta che si riuniscono, cioè non possiede, non si può, cioè anche questo bisogna anche aspettare i passi, cioè non si può parlare a una persona che ancora non è abituata neanche di rendersi neanche conto di cosa significa chiesa, poi lì vengono di Pensner che si discura di soldi, della terra o di altro.
Però scusa, Cavallino nel 40 anni che ha avuto sempre un parroco, Gadana semmai non ha avuto.
No, cioè, sorella, guarda, 40 anni, ma Don Arturo è un protestante, ma completamente scollato con la realtà.
Qui non c'era per niente, cioè non c'era proprio. Io non fino lo so, quando io... è arrivato Don Augusto, mica c'era stato mai il parroco.
Appunto, per dire, noi siamo in una realtà missionaria. Siamo in una realtà professionale.
Ma però siamo sempre nel punto di
perché non pensavo alla realtà. È completamente
un pochino avanti, ma è serio però.
Sì, però magari da uno chiede, dice, guardate, è necessario, perché l'impegno è serio, è necessario.
No, ma sì, ma certo, ma è visto per... C'è una scusa, non so se c'è serio.
Ha fatto
la scena di una cosa del genere,
ma però
qualcosa si può fare, certamente.
E poi addirittura quanto
e qualcuno magari è interessante, certamente.
C'è una persona che sono messa davanti, dopo non sono venuto e dopo
se ne dice Luca prendere sarà con te almeno Luca
persone sono controllate non fanno
anche che siano anche riferimento per gli altri
non possiamo perché non possiamo farli una volta qui una volta là oppure andare là
perché perdi la sede meglio non farlo prendere da terminare il mio gruppo. Io questo non l'ho fatto, perché loro non hanno un momento di connessione. Mi piacerebbe molto fare una
leggera. Tutti i momenti di leggera.
Loro non hanno un momento biblico, ad esempio. Io a qualcuno glielo posso anche proporre, se vediamo se cosa ma soprattutto per loro, non per loro, ma per loro. Poi tra l'altro di Fabiano veniva su la cosa, no?
Mario e
Teresa
vengono, torneranno,
non so, stasera devono tornare. Agli altri, quello lì sì, al mio gruppo che mi segue, a loro non glielo mai proposto. Penso che sia per loro un momento anche di formazione, ma vediamo, insomma, sono i figli piccoli, ma però vuol dire quello dove è possibile, magari. Ma innanzitutto io sarei contento che i miei catechisti venissero. Io se già venissero i catechisti più grandi, sarei contento, abbiamo fatto bingo. A livello comunitario, se venissero in tre a meno dei miei catechisti, vuol dire che qualcosa si smuove da questa direzione. La suora, ma tu lo sai che noi viviamo anche questa cosa, che quando si va anche alle scuole, adesso, per carità, con i suoi limiti, tira fuori il Vangelo, tutti quanti cominciano a prendere la religia. Lei rimane stupita perché al tecnico gli aveva abituati la mia. Don Tiziano, per esempio, lui non lo faceva, questi qui erano abituati che quando andava lì col giornale, questo inizia col Vangelo, discutiamo su questo. Cioè, è chiaro, c'è un'abitudine, però c'è anche questo cosa, che molti cristiani, anche cristiani che sono educati, se la fai vedere questo, sembra che fai vedere...
Ma è questo che ti dicevo prima, che mi sembra pericoloso, nel medio termine, nel lungo, ancora di più, ma anche nel medio termine sembra molto pericolosa questa cosa qui. Cioè, temo che preluda a delle comunità cristiane
fiacche,
sì, che non hanno più il cristianesimo, hanno la vernice, ma non hanno più il cristianesimo. Quindi una pianta corrosa nell'interno dove c'è la corteccia, ma dentro è buca, è vuota. Cioè, questa non può reggere ai venti e alle sfide, questa produrre nuovi polloni, insomma è la morte, non è la vita. E io temo fortemente che andiamo verso una situazione così se non ci preoccupiamo di alimentare delle vitamine naturali, insomma quelle che vengono dalla sua gente, le professioni di fede che almeno si dichiarano tali, perché appunto dichiararsi credenti ma non avere il nutrimento della fede produce una forma di surrogato, di sottoprodotto della fede che forse è più pericoloso che non l'assenza, insomma è una cosa su cui bisogna interrogarsi. Quindi in prospettiva credo che sia una priorità assoluta. Una necessità è una priorità assoluta. Come in pratica far sì che sia questo, che quindi si vada in questa direzione, io adesso accennavo qualche
qualche via, non so, come quella di premere molto sugli operatori, premere molto sui genitori, se si fanno gli incontri con loro per un loro cammino di educazione cristiana. Non so se tu fai dei centri di ascolto in periodi determinati, ecco, so, anche in questi momenti nelle case non sarà male, penso, che anche qualcuno di questi che l'hanno fatto un cammino raccontino e testimonino dell'importanza e dell'essere di queste cose, dell'imprescindibilità di queste cose, perché anche senza fare un discorso esortativo ma solamente narrativo, può darsi che si raggiungano i cuori, insomma, perché poi il Signore che opera i cambiamenti dei cuori. Ma insomma, se io racconto una cosa che per me è stata importante, faccio una testimonianza più che un'esortazione, faccio un racconto, però la catechesi è sempre stata una tradizione, una trasmissione da bocca a bocca, da cuore a cuore, di cose che uno aveva vissuto fin dai tempi più antichi. È stata così la catechesi, no? Una trasmissione di cose che uno ha vissuto, ha provato, e quindi le racconta, le testimonia, ne parla. Non è necessariamente un'esortazione o una predica, è anche questo, ma anche la narrazione di esperienze, di credo che abbia un impatto non indifferente sulle persone che magari possono convergere in un'iniziativa come questa che tu mi accennavi, i centri di ascolto, perché sono tutti tentativi di seminare, no? A livello più largo magari della cerchia abituale, quindi sia in questi livelli più larghi della cerchia abituale, sia nella cerchia abituale, direi ancora di più nella cerchia abituale, penso che bisogna battere questo chiodo, proprio sistematicamente questo chiodo della la formazione. Tutto deve essere, poi il convegno di Palermo, cioè, i documenti ufficiali di questo sono proprio, sono espliciti, sono perentori, sono i documenti, la Chiesa italiana ha dei documenti che sono splendidi, ma la realtà poi della pastorale ordinaria, cioè quella concreta, quella lì, insomma, sul terreno, non è altrettanto lucida, è altrettanto esecutiva di queste cose, perché altrimenti dovrebbe essere più fermento di tipo formativo. La formazione è un chiodo che nel documento di Palermo è ribattuta in una maniera prioritaria, assolutamente in pratica questo significa battere sto chiodo dappertutto. Se si va alla carica bisogna battere sto chiodo, se si va ai catechisti bisogna battere sto chiodo, se si parla alla cerchia dei più bisogna battere sto chiodo, fa l'iniziazione, bisogna battere sto chiodo, se si fa pastorale giovanile bisogna battere sto chiodo, se si fa, insomma, dovunque sia bisogna battere la faccenda qui, perché altrimenti credo che rimaniamo davvero privi delle gambe e del fiato per una vera pastorale, per una vera. Ecco, fatte queste premesse qui, cioè dicendo che bisogna farle diventare occasione per una semina a livello ampio e più ampio e più insistito possibile, e fatto questo, non so, possiamo dire cosa vogliamo fare, cosa possiamo fare. Quest'anno io ancora non ho le idee chiare per quanto riguarda gli orari che avrò, i giorni, perché sono un po' in bilico, sia per la scuola sia per, che può essere la mia diocesi, ma intanto quello che ho avuto oggi, per esempio, dopo molte settimane che ero in attesa,
come orientamento è questo, che il martedì di tutto l'anno, adesso io avrò scuola ad Ancona, quindi ad esempio in linea di massima il martedì, tenuto conto che qualche martedì avrò scuola qui per la scuola di formazione sociale e politica, quindi guardando di giostrare sui calendari, grosso modo penso che il martedì potrebbe essere una sera nella quale con ritmo, non dico settimanale, ma insomma almeno quindicinale, potrebbe essere realizzabile, insomma, forse con qualche interruzione, non so, nei periodi più cruciali dell'anno pastorale, non so, qualcosa ci può essere, però in linea di massima penso che può essere un orientamento stabile, salvo previsti a novità che mi giungano, che adesso non posso mettere nei conti, allora le dirò, però in linea di massima che una cosa così la possiamo ipotizzare.
Intanto si potrebbe pensare,
possiamo ipotizzare, bisognerebbe appunto, a parte le premesse che abbiamo detto, però cioè, facendolo diventare occasione di rilancio e di una battaglia, proprio di un bombardamento a tappeto, di una semina sistematica di questa priorità a tutti i livelli, si potrebbe dire adesso non so che cosa vogliamo prendere come percorso biblico quest'anno e poi ricominciare. Dopo, se si può concretizzare una cosa come quella che dicevi te, che magari fosse possibile, se non per i conti, va sempre bene, voglio dire, se anche adesso non è realizzabile prima di cominciare, però voglio dire, tanto
all'inizio dell'avvento, no?
Poi dopo vedere.
Potrebbe andare bene, sì. All'inizio dell'avvento, che comunque è vicino, perché non manca molto, non un mese, se si potesse fare, parlavate di questa celebrazione di domenica, se si riuscisse a fare all'inizio dell'avvento sarebbe
ottimo,
perché anche se abbiamo già iniziato, ma comunque abbiamo iniziato da poco, e comunque è l'inizio di un periodo forte, quindi dopo però magari in quel periodo lì, anche nella tua parrocchia ci avrai più...
Quello è il problema, se io non avessi...
Magari invece di farlo di domenica,
anzi di sabato.
Se si fa di sabato diventa più facile o più difficile?
È difficile per te il sabato, no? Sì, adesso bisogna che guardi i miei calendari, che tra l'altro ho anche un parroco lì vicino che io devo sostituire perché va via. Bisogna che guardi come mi ha acquacciato con le sue date, anche lui. Però può darsi che ad esempio il sabato in linea di massima sia meglio della domenica, però voi non so, dopo il sabato, se avete niente di comunitario, di parrocchiale.
Però se lo si prepara per tempo, cioè se lo si dice per tempo.
Bravo.
Questo sicuramente.
Ma se si fa il ricettivo, adesso il momento.
Non so, però domenica, tanto bisogna.
Ah sì. Ma però lo lascia per fila. Adesso che lui riesce anche, magari ti faccio sentire l'anno fa, almeno alle 10:15, alle 10, alle 9 di questa parte,
semmai la spettina.
Ah, perché adesso non sono io, perché sono loro io.
Ci vuole un'ora.
È 10, minimo. Poi si va verso dicembre.
Però, non è sempre festiva, voi non la fate il sabato,
no? No, la fate, sì, sì, la messa per festiva c'è, soltanto che non viene la gente che viene la domenica.
Vengono 3-4 persone, diciamo, però non vuole più il sabato.
La decisione, per questa grazia, vabbè, dai, diciamo,
Beh, però se lo si dice prima, c'è un certo rilievo.
Questo è chiaro, questo è chiaro.
Certo, non è la stessa cosa, no, dobbiamo dire onestamente, non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa di sicuro, se la rete la festiva, poi la messa festiva, chiaramente. Però se uno facesse solo la messa prefestiva, non facesse più quelle festive, chiaramente diventerebbe una cosa che quindi farebbe acquisire, lui diceva, fare qualcosa del genere, insomma io tolgo una, perché dopo queste sono tutte cose, strategie che bisogna studiare sul posto, come si può fare, se è il caso di farle o di non vararle o no. Però chiaramente non è la stessa cosa che ci sia una messa prefestiva, poi due messe festive, chiaro. Qui se c'è già un avviamento maggioritario da una parte, questo resta per forza di cose strutturalmente marginalizzato. Se però non c'è più quell'altro ed è questa l'unica possibilità, allora la gente non ci andrà, però almeno è costretta a dire, ma a pensare, se non a dire, a pensare, ma...
No, ma se lo si cosa ben bene, se lo si cosa ben bene, magari si può...
Cioè, anche ci deve essere qualcosa di eccezionale, non lo so, no? Per far così ci deve essere qualche motivo.
Dopo uno decide di andare da un'altra parte, la domenica.
No, non hai capito, se io già,
uno può fare,
se già lui sa, no, ma noi sappiamo, Don Agostino, se noi sappiamo il giorno, che ha sprombattuto, io lo dico in tutte le messe, ci prepariamo bene anche spiritualmente, magari se la prima domenica ci sarà di nuovo una delle giornate di preghiera in preparazione anche a questo momento, che dovrebbe essere il momento comunitario. Si dice a tutti i bambini, a tutte le famiglie che hanno i sacramenti e i catechiti, non essere presente, quella liturgia, stato sicuro che sarà gente. Questo è stato sicuro che sarà sicuramente certo. Togliamo la messa delle 8:30 al mattino, già. Che i genitori dei bambini sono chiamati quel giorno a essere presenti obbligatoriamente perché inizia l'anno catechetico e quindi abbiamo chiesto per questo momento, siccome Don Agostino fa questo percorso di catechesi sulla Sacra Scrittura, che siano presenti i genitori, quelli che devono fare i sacramenti. E da noi ci sono almeno centinaia e basta.
Con
questo
catechismo,
ma noi
abbiamo le
4 e 5 inizia la messa, alle 5 con tutta calma prepariamo la liturgia, ma dai, già il mese delle settimane prima la prepariamo bene la liturgia.
Giocano per le mezz'ore i bambini dalle 3 alle 4.
Giocheranno fuori, per una volta, non troveranno mica al mondo, penso. Si tanto tempo, si spreca, è sabato, anzi.
Per certe famiglie il sabato
sono
più da fare, mettono sempre
Allora, guarda, lo fai la domenica alle 11 nessuno ci dormono, non ci vengono, quindi vuol dire se tu ci metti, cioè, però si dice obbligatoriamente devono venire, non ti verranno tutti i 150, ma un centinaio ti ci vengono, cioè la chiesa è stracolma, già il messaggio lo prendono. Si dice ai catechisti di essere tutti presenti, quelli del consiglio pastorale si manderà un invito proprio specifico di non. Di richiesta proprio della persona fisica, più di questo, cioè poi chiederemo anche a Cavallino, Montecalenne, Campocavallo di essere presenti.
Comunque Don, semmai adesso, tanto prima di questa data, mi sembra di capire che ci rivediamo, no? Qui.
Tu eventualmente
pensa se può, decidi il giorno, se proprio non puoi di domenica, allora si organizza per il sabato, ma se al limite trovi un sostituto del sostituto
per la messa delle 11:15 allora possiamo anche passarla fino alle 11:30, dai, francamente 11:30 anche.
Sì, ma tanto non ce la fa lo stesso,
non ce la fai lo stesso.
No, perché
è facile
provare
qui, neanche se abbassi l'orario della messa possibile.
Io posso abbassarlo, ma è già presto. Io ce l'ho alle 9:30, se l'abbasso di mezz'ora vuol dire alle 9. Se lo porto alle 9 è già un problema, alle 9:30. Vengono quei pochi che vengono alla messa, quindi non... bisogna che ci pensi bene prima di farlo, se vale la pena, perché potrebbe essere lavoro più redditizio, cercare di trovare una sostituzione.
Tu vedi, se anche decidessi alle 11 sarebbe proprio l'ottimo, proprio da noi la liturgia alle 11 è bella, è una, cioè, a dire dei preti che vengono a edificare, è una delle più belle liturgie che abbiamo in Urbino, quindi vuol dire che è abbastanza vinta, ci sono giovani, ci sono bambini, ci sono famiglie, quindi sarebbe proprio l'ottimo, insomma ce l'abbiamo tutti. E poi in quella liturgia, allora vi potrei dire, gran parte anche dei cavallinesi, quelli che vanno, che hanno attività, vengono qua a prendere messa, insomma.
Non è invitato a 300, non ci stiamo.
Noi ospitiamo alla pieve.
Giusto, parlando in fondo alla chiesa, fuori anche, perché, non per l'estate, insomma, perché molte persone in cima, in fondo non sentono, per certe occasioni, quando ci sono le credime, le comunioni, la gente rimane fuori.
Comunque il microfono c'è in tutte le chiese, anche quelle più scaccinate.
Ecco, e c'è anche la tua parlando quando si parla.
Quanto costa il microfono?
Ah, non lo so. Quanto costa?
Le tiro, si fa bene tanta spesa. Il secondo.
Dai, che il microfono non costa molto.
Infatti il microfono sarebbe...
Costa?
Però...
Se vuoi fare un piano, costa il microfono.
Quando c'è parecchia gente, c'è un po' di brusio, non è che si sente
No, si sente bene.
Beh, insomma, tu perché non hai problemi, io già ho qualche problema.
No.
Sono d'accordo con te perché devo essere cavaliere e poi io ho una bel voce.
Cavaliere è più grande.
No, ma anche qui a Gadara ci
vorrebbe. Scusate, quando c'è un po'. Adesso non ci dovrebbe essere il frusio in chiesa, però niente che entra una persona che c'è due bambini che.
È una soluzione intermedia che non è un impianto, ma è un microfono con un amplificatore. Posizionato in una maniera strategica, no. Quello è, non è un impianto, costa di meno, quello con un milione forse.
Cosa? Non è vero, così tanto?
No, un amplificatore buono costa 500-600 mila lire.
Quello con la senza filo costa
una valigetta con un milione?
Sì.
È un amplificatore decente, di marca buona.
Se riesco a trovare qualcuno che non gli presta, vado a piangere
un microfono buono. 200,
300. Adesso vediamo se c'è qualcuno.
Comunque c'è stato qualche comunione o cresima che c'è stato, ce l'avevo prestato.
Allora io ci sono.
C'è
la cabina per tradurre in varie lingue.
No, se costa un milione riesco a
fare un prestito. Anche senza l'impianto dovrebbe riuscire bene.
Ma se costa un milione non riesco a trovare
un amplificatore posizionato
a cavallino, non c'è più una
visione. Nella posizione più strategica.
Devo tornare.
Allora Don, cos'è che facciamo?
Veniamo
a un giorno, se ci fai il regalo della messa delle 11 proprio dopo di andare anche a pranzo,
lui adesso ci
facciamo a cavallino tutti quanti, se riusciamo a organizzarci.